Tornerei un attimo invece a dare un attimo il voce a quello che sono le questioni più contingenti locali e nazionali. Abbiamo in questi giorni riflettuto parecchio su quello che è il sistema e il linguaggio che la comunicazione ha messo in atto per descrivere la situazione di emergenza e come abbiamo anche accennato prima con Rubio, il fatto che appunto si usi questa terminologia di guerra e terminologia che viene ostentata in maniera nauseabonda, no? Su tutti i media per descrivere lo stato delle cose. Una terminologia che cozza però con la realtà dei fatti e che ci mette un po' il sospetto di come possa, diciamo, organizzarsi il sistema nei prossimi momenti, oppure come la chiamano loro, la fase 2, che anche lì richiama ovviamente quasi un attacco missilistico di cui ormai abbiamo, come dire, digerito la terminologia e imparato a conviverci, no? Da quando praticamente dalla fine degli anni 90 viviamo in uno stato di guerra globale permanente. E su questo abbiamo chiesto il permesso, che abbiamo ovviamente ottenuto. Leggeremo una lettera aperta da parte di una lavoratrice della sanità, Laura, che ha scritto appunto questa lettera diciamo, al dirigente sanitario Ligure per appunto mettere un po' l'accento su questa tematica. Questa lettera è stata anche pubblicata su vari siti e giornali e diciamo, suscitato abbastanza consensi e soprattutto tra i lavoratori della sanità, che forse ha smosso, è proprio il luogo dove ha smosso di più questa lettera. Preannuncio che avremo in diretta come ospite la Laura a Radio Caveddio martedì dalle 19 alle 20. Ora diamo lettura di questa lettera, grazie alla mitica Simo.
Buongiorno dottor Bottaro, mi chiamo Laura Brusasco, attualmente in attivo presso il servizio cure domiciliari distretto 10. Il 12 aprile, giorno di Pasqua, ho ricevuto via WhatsApp, come tutti gli operatori a ASL 3, i suoi auguri, unitamente a ringraziamento per il lavoro fin qui svolto nell'ambito dell'emergenza sanitaria. Lavoro che lei sottolinea essere svolto con coraggio, dedizione e abnegazione, nonostante la paura e di cui lei stesso si dimostra fiero. Non nascondo che le sue parole mi hanno fatto piacere. Siamo umani e cediamo sempre un po' alle lusinghe e spero che le sue siano sincere. Avrà assistito anche lei invece alle lusinghe molto ipocrite di cui siamo stati fatti oggetto, dalla stampa ai politici faziosi che non hanno perso occasione per usare il nostro lavoro ed impegno quale vetrina per le loro personalissime campagne. Questo dopo anni e anni in cui sulla nostra professione si sono riservate parole molto meno lusinghiere, per non dire offensive e calunniose. Le chiedo, dottor Bottaro, di dimostrare ora, insieme a tutta la dirigenza ASL 3, di essere seriamente e sinceramente dalla parte del personale sanitario. In primis, le chiederei di intervenire riguardo l'insopportabile linguaggio attraverso cui viene narrata questa emergenza e con cui siamo stati ritratti noi operatori. Sgombriamo il campo dai malintesi. Non c'è nessuna guerra in atto, così come non ci sono eroi, trincee, nemici, martiri, soldati, campi di battaglia. Questo va chiarito molto bene, perché l'unico scenario in cui ci troviamo è quello della cura, con professionisti che, nonostante le condizioni disastrose in cui versa la nostra sanità, non cessano di prestare la loro opera. Il Covid-19 non è un nemico da sconfiggere, bensì una malattia da curare con strumenti adeguati. Formazione del personale rapida ma di qualità, adeguati mezzi e dispositivi di sicurezza in attesa di cure mediche più certe. Fossimo in guerra, saremmo già stati armati fino ai denti e con le armi più sofisticate di cui siamo produttori ed esportatori. Non si può dire lo stesso dei DPI, tanto per fare un esempio. Siamo nella cura, ma trattati come un'armata brancaleone, di cui ci si può permettere di perdere pedine come soldati, che la guerra l'hanno scelta per mestiere. Noi no. Noi abbiamo scelto la salute, la vita, la cura e su questi valori fondanti del nostro lavoro desideriamo rimanere e vi vogliamo al nostro fianco per ribadirlo con fermezza. La cura dei pazienti passa attraverso la cura che si ha del personale, nella preoccupazione che tutto sia stato garantito affinché infermiere, infermieri, medici vengano preservati come un bene prezioso. Sicurezza dei luoghi di lavoro e salute delle operatrici e degli operatori. Non vogliamo essere trasformati in martiri, perché questa immagine legittima, e a torto, una visione fatalistica in conflitto con il nursing e con la scienza medica. Con Anna Poggi nel cuore e sulla pelle, Laura Brusasco.
Ecco appunto, il diciamo, forse nessuno in questi giorni meglio di Laura è riuscita a, diciamo, esprimere quelli che molti di noi avevano in testa, no? E soprattutto la cosa, diciamo, il più che ha messo questa lettera è che è proprio scritta da una lavoratrice della sanità e che è riuscita ad arrivare ai suoi colleghi. E quindi si spera che questa cosa contribuisca nel fiume, negli affluenti che diciamo da remoto un po' di realtà stanno mettendo in piedi per riuscire a non a rialzare la testa dopo questa crisi del coronavirus e dopo questa pandemia. Bene, io passerei oltre ricordandovi che su questa tematica torneremo non soltanto martedì, ma torneremo molto insistentemente anche durante il 25 aprile con un sacco di interventi appunto improntati su questa dicotomia qua tra appunto la realtà dei fatti e lo scenario di guerra che vogliono imprimerci nella testa.
Sì, esatto. Allora andiamo avanti con i nostri aggiornamenti che oggi sono molto, molto fitti. Torniamo a parlare di scuola e proviamo a collegarci con un nostro compagno che ci darà una testimonianza di un caso limite e di come sia difficoltoso a volte interagire da lontano con questa famosissima didattica a distanza. Vediamo se Agostino ci risponde. Ciao Ago, sei in diretta.
Ciao Simo, mi ciao. Sentite bene?
Ti sentiamo bene Ago, sì.
Ciao.
Ciao DJ Logus.
Ciao Ago.
Ago, allora introducevo così con te il discorso per avere una testimonianza anche da quelli che sono un po' i casi limiti, no? che ci sono nelle scuole, e se ci vuoi un po' raccontare quella che intanto è la tua professione e in questo momento quali difficoltà stai avendo a gestire quello che fai.
Allora, io sono un precario scuola storico e da 6 anni mi dedico per scelta al sostegno didattico di minorati psicofisici. In particolare lavoro nella scuola secondaria di primo grado, le cosiddette scuole medie. E da 2 anni lavoro in una classe in cui è inserito un ragazzo che ha grandi difficoltà di apprendimento, diciamo che non scrive, non legge e ha un vocabolario, un lessico molto ristretto. Dice parole come pipì, mamma, fame, ciao. E, per dire, mi ha chiamato mamma per tanto. È riuscito a pronunciare il mio nome qualche mese fa con grande entusiasmo mio e dei colleghi.
E ci credo.
Esatto, mi chiama Ago ed è stato un grande lavoro. Io, visto che l'anno scorso il mio lavoro ha dato buoni risultati, quest'anno tutte le ore che ho mi sono state concentrate su questo caso. E io ho una sorta di part time, nel senso che per fortuna, visto il momento, non ho un orario completo. E tutte le ore che ho ce le ho concentrate su questa classe, in particolare il lavoro con questo ragazzo. Io con questo ragazzo ho sempre lavorato, diciamo, incentrando la mia attenzione su quello che è un lavoro sensoriale e esperienziale, perché da un'osservazione che, diciamo, fa parte proprio del mio lavoro, cioè osservare le difficoltà in cui si trovano i ragazzi e cercare insieme a loro, insieme ai colleghi di classe, i professori di materia, quelli disciplinari, una soluzione per cercare di ovviare a questi problemi. Perché il mio ruolo, appunto, in teoria, è quello di favorire un ambiente scolastico sereno che favorisca l'apprendimento per tutti. E, osservando questo ragazzo, mi ero accorto che non usava neanche le mani, cioè se gli passavi qualcosa, al posto di prenderlo con le mani, lo prendeva con i polsi, come se avesse le mani bagnate, e spesso teneva le mani morte, quindi, o comunque, non so come dire, quasi appunto non le usasse. E allora ho concentrato tutto il mio lavoro su quello, ottenendo risultati che insperati anche in altri ambiti, cioè ha migliorato il disegno, è diventato più attento, ha migliorato la sua autostima. Diciamo che il mio lavoro era, gli faccio fare qualunque cosa in forma manuale, cioè se facciamo una comprensione del testo, il suo lavoro è ritagliare, incollare, appiccicare, non so come dire, cerco di fargli fare le cose in modo che leghi al concetto che io voglio far passare o all'argomento di cui si vuole parlare il più ricordi possibili legati a questo argomento, in modo da stimolare appunto i sensi da tutti i punti di vista.
Certo.
Per esempio, a volte parlando di storia, mi ricordo appunto sulla regina Elisabetta I d'Inghilterra, che voleva dare al mondo, tramite la sua immagine, l'idea della potenza del suo impero, siamo finiti a fare ricamo. Cioè, ho portato a scuola un tombolo, ago, filo per ricamare, ho organizzato un lavoro con un'altra compagna di una classe simile e quindi ci trovavamo a ricamare. La stessa cosa abbiamo fatto per musica, dove andavamo a suonare il pianoforte piuttosto che la chitarra o tutti gli strumenti che ci sono a disposizione a scuola, perché è una scuola con un indirizzo musicale. Oppure per lavorare in geometria e lavorare sulle figure geometriche di base, il cerchio, il triangolo, il rettangolo, abbiamo usato, grazie al laboratorio di artistica e al permesso della mamma speciale, sega, martello, chiodi, cacciavite. Cioè un lavoro appunto improntato sull'esperienza diretta e pratica.
Certo,
lavori.
Ti interrompo solo per chiederti che tutte queste iniziative che tu insomma traduci, no? Tutti questi laboratori che fai con lui per non solo stimolarlo dal punto di vista della manipolazione ma anche della comprensione, in questo momento che si parla di questa didattica digitale, tu come fai?
Ecco, esatto, era il punto, esatto. Il punto clou. Il mio lavoro naturalmente ha subito, diciamo, un forte scossone quando ho dovuto cercare di proporre un lavoro del genere con un computer durante una lezione online. Praticamente il mio lavoro non ha avuto quasi più un senso, cioè tutto il lavoro che facevamo è finito. È stato anche difficile riuscire a convincere la famiglia dell'utilità di connettersi non solo con me, ma assieme ai compagni ed assistere altre lezioni, e il mio lavoro è cambiato completamente. Attualmente io ho molti più contatti con la famiglia e mi trovo a dover entrare in casa di questo ragazzino, assistere alle dinamiche familiari, aiutare nel creare gli account, insegnare alla madre in particolare come connettersi con me. È stato un lavoro lungo. La scuola, devo dire, si è dimostrata, la scuola in cui lavoro si è dimostrata molto attiva. Però naturalmente ho trovato una grande involuzione in questo ragazzo, nel senso che nel giro di un mese l'ho trovato molto regredito, è tornato, sembra di avere a che fare con un bambino piccolo. Tra l'altro io mi trovo a fare delle lezioni online, cioè delle chiamate online con un bambino che non mi risponde, cioè io per capire se mi sente a volte gli devo chiedere di toccarsi il naso oppure gli dico fai come me, perché bisogna considerare anche che la connessione a volte ha dei problemi e quindi ogni tanto si perde la linea e io non ho nemmeno idea se sto parlando a qualcuno che mi ascolta oppure se sto parlando al vento. È una situazione molto particolare Il fatto che sia un caso limite, secondo me, è interessante da osservare. Tra l'altro, le difficoltà che ha questo ragazzino sono naturalmente legate alla sua personale condizione, però io non mi connetto solo con lui. In altri momenti della mattinata mi connetto anche in compresenza con un collega insieme a tutta la classe. E quindi, come al solito, osservo i miei alunni, che conosco ormai da 2 anni, però vedo che i ragazzini che in classe erano più in difficoltà, quelli che avevano problemi di comprensione, quelli che avevano, diciamo, disturbi dall'apprendimento come i DSA, attualmente sono tutti in difficoltà. Questo io non lo imputo alla scuola online. Devo dire che, cioè, se posso dare una mia personale visione,
certo,
la scuola online è una buona cosa, è stato uno sforzo importante, perché ha dimostrato l'attenzione che la scuola ha verso i suoi alunni nonostante il momento di crisi, ha sfruttato bene le tecnologie a nostra disposizione. Però devo dire che ha un valore sicuramente, però più che altro da un punto di vista sociale, nel senso che è bello vedere che i ragazzini si guardano tra di loro, si possono ritrovare, c'è una sorta di routine settimanale che loro possono rispettare. Attualmente i miei alunni frequentano 3 ore al giorno, cioè la metà di quello che facevano di solito. Però le lezioni online, onestamente, la spiegazione fatta in videochiamata trovo abbia poco valore, purtroppo.
Tra l'altro, tu, Ago, scusami se ti interrompo di nuovo, però tu puoi sperimentare anche questo nuovo modo, no, di fare scuola, passami il termine, anche con i tuoi figli che frequentano l'asilo. Quindi tu vivi questa cosa anche come genitore degli incontri organizzati per i bambini.
Esatto, sì, sono tutti casi limite, effettivamente. Io ho 2 figli che frequentano l'asilo.
Sì.
Cioè non fanno ancora le elementari, una al primo anno e uno, diciamo, al terzo, cioè l'anno prossimo in teoria dovrebbe andare alle elementari. E anche lì la scuola si è attivata, una scuola statale di Genova, del centro storico, si è attivata per fare le lezioni online. E di nuovo ho assistito alla stessa cosa che stiamo facendo noi alle medie, nel senso che i professori hanno organizzato degli incontri di videoconferenze. A casa nostra c'è stato, diciamo, siamo in contrasto. Perché io, per esempio, non sono d'accordo che i miei figli utilizzino il computer più di quello che già fanno, perché, cioè, rimanere a casa con 2 figli tutto il giorno chiusi dentro è molto difficile. Diciamo che il fatto di poter far vedere loro un cartone animato o un film di animazione è una buona risorsa, un po' per loro e anche un po' per noi, per campare, insomma, per tirare il fiato.
Certo.
E l'idea che si debbano connettere anche con la scuola a me risulta ostica, tanto più che sono piccoli e sono nello sviluppo. E quindi, non so, un telefonino è una cosa che avvilisce e mortifica i sensi a bambini che invece dovrebbero avere i sensi stimolati. Cioè, secondo me il lavoro che dovremmo fare noi genitori e la scuola è quello di stimolare i sensi dei bambini a tutto tondo, l'olfatto, l'udito, il tatto, eccetera, eccetera. In realtà un computer, uno schermo qualunque, lo avvilisce tutto tranne la vista e l'udito, che vengono non solo stimolati, ma iperstimolati. E i bambini, devo dire, osservandoli, sono completamente disinteressati. I primi 30 secondi guardano i loro compagni, ridono, scherzano, ma 30 secondi. E poi, basta, non gliene frega più niente. Io ho un po' il timore che ci sia dietro sicuramente della buona volontà da parte dei miei colleghi, da parte delle insegnanti della scuola dei miei figli, però ho anche paura che la buona volontà in fondo non sia una garanzia di qualità o comunque di qualcosa che davvero serva. Potrà servire sicuramente di più ai miei alunni delle scuole medie, però di nuovo mi chiedo, i ragazzini che già facevano fatica a capire una lezione in presenza, figuriamoci virtualmente con la linea che cade e il mio papà che parla e il papà che parla dietro nell'altra stanza. Idem, i miei figli si trovano ad essere utilizzati un po', mi spiace dirlo, però un po' come cavie, e quindi io sono un po' riluttante a farli connettere. Abbiamo fatto 2 esperimenti, però non siamo ancora un po', diciamo, appunto, un po' in dubbio. E io sono dell'idea che però è interessante andare a guardare i casi limite di questa cosa, della connessione, perché la scuola rappresenta un po' una piccola comunità, no?
Certo.
E, diciamo che secondo me questa situazione fotografa, è una sorta di fotografia della realtà, cioè ci troviamo in un momento di stop che ci permette di non so, di trarre delle conclusioni senza avere la confusione della vita normale che ci confonde. E io sono dell'idea che la qualità della vita di una comunità non si possa misurare nelle eccellenze, ok? Quindi non potrò andare a vedere in una classe, avere un'idea di come va la classe guardando come va il migliore della classe, né tantomeno la qualità appunto della vita di una comunità si può misurare facendo la media della condizione di chi ci appartiene. La condizione migliore di una comunità si ottiene quando l'ultima persona, quella più in difficoltà, vive in maniera dignitosa. Questo secondo me funziona sia nella società che nella scuola, che è un po' appunto una sorta di surrogato piccolo della società. Ovvero, io ho trovato nella mia esperienza, io ci lavoro da tanti anni a scuola, che le classi dove si sta meglio e le scuole dove si sta meglio sono quelle dove i bambini più meno fortunati se la vivono meglio. Cioè dove l'ultimo campa bene, campano bene tutti. Su questo ho anche una citazione.
Vai.
Che Guevara.
Sì.
Che Guevara, no? Che di scuola non c'entra, però Che Guevara diceva che per misurare la velocità di un comando nella giungla, ok?
Sì.
Ci immaginiamo appunto il comando nella giungla, non è importante quanto vada veloce, il più veloce di tutti, né bisogna calcolarla nella media della velocità alla quale sanno andare tutti i componenti del comando, ma la velocità del comando è data dall'ultimo, cioè dal più lento.
Assolutamente sì. Ago, io ti starei ad ascoltare per ore, come sai, e ti invito, se vuoi, ad approfondire con noi anche nelle prossime assemblee, nelle altre nostre trasmissioni, questo aspetto che hai tirato fuori, che è comunque una riflessione che ho sentito tirare fuori da altri genitori, perché la perplessità c'è. Non solo ci auguriamo che questa situazione per i bambini finisca presto, che finisca presto per tutti noi, però sicuramente vale la pena anche riflettere su questo. Io ti ringrazio,
esatto,
per ora, Ago.
Niente, ringrazio io voi.
Anche della citazione, che mi sembra assolutamente adatta al momento che stiamo vivendo, che è un po' anche poi come ragioniamo noi, no? Fra compagni, insomma, che quando sta bene l'ultimo stanno bene tutti.
Sì, assolutamente, è un concetto molto profondo, Ago, ti ringrazio.
Ma figurati, anche voi comunque mi è piaciuto, cioè ascolto sempre volentieri e sostengo sempre.
Grazie, lo so che sei un nostro fan di Radiogramma, tu dovresti farla,
certo,
la radio.
Anzi,
Ago,
potremmo pensarci un programma appunto su questo tema.
Esatto.
Ci sentiamo.
Sì, sì,
io
saluto
poi
anche Radio Wombat.
Sì,
assolutamente.
Tutte le radio collegate, viva le reti che si sostengono a vicenda, in questo momento ce n'è bisogno.
Assolutamente. Grazie, Ago, saluta i bimbi.
Ciao ragazzi,
ciao,
va bene,
ci sentiamo.
Ciao.
Allora, so, Ale, che volevi intervenire su questo, giusto?
Sì,
se forse
sì,
ti apriamo
sì,
il microfono riesci a intervenire.
Scusa Ale,
J. Lovush, lo sai che ti boicotta sempre.
Sì, no, niente, ci è arrivato una richiesta di un intervento sempre sul mondo della scuola da Valerio, che ora lo chiamiamo. E dico solo che ci è arrivata anche un'altra suggestione su il gruppo Telegram, però è veramente, diciamo, interessante e importante, magari l'affronteremo, quindi se Christian, se ci stai ascoltando, secondo me la cosa migliore è che magari troviamo il momento per parlarne durante magari il 25 aprile. Sarebbe veramente interessante aprire quel dibattito che hai posto. Ora dovremmo avere già Valerio in diretta e quindi lo mettiamo subito all'ascolto dei nostri ascoltatori e sentiamo un po' la sua testimonianza, anche lui da precario della scuola, e soprattutto appunto ci dicevi via messaggi che appunto vi porta una testimonianza anche quello che è il concorsone, no, dei precari e quello che sta succedendo in questa fase anomala. Valerio, ci sei?
Europa, Europa,
sì.
ho vinto qualche cosa. Ciao ragazzi, saluto
Ciao
tutti,
Vale.
ciao Lencio, ciao Sima, ciao Gogo.
Ciao Vale.
E niente,
Ciao.
mi sono ritrovato nelle parole di Agostino, perché anch'io vivo la stessa identica situazione, sono un precario e da ormai da 7 anni, 7 anni che prendo supplenze annuali. Faccio sostegno, ma perché c'è più richiesta, potevo anche quest'anno fare materia. Comunque il caso che ho è molto simile a quello di Agostino, il mio ragazzo in più è iperattivo, quindi immaginatevi in casa, povera Stella, senza giardino, senza terrazzo, con una sorella e i genitori, questo bambino qua iperattivo, le dinamiche e i problemi che può causare. In questa situazione qua, tra l'altro, i risultati che avevo ottenuto con questo ragazzo erano soprattutto nelle lezioni individuali, quindi io mi collego come lui, faccio video lezioni individuali, faccio un po' di compresenza con altri colleghi, in più, essendo anche coordinatore di classe, c'ho anche il peso da 90 del rapporto, del filtraggio delle regole, delle nozioni ai genitori, e quindi con problematiche amplificate al mille per mille. Poi, tra l'altro, io lavoro in zone di periferia, ho lavorato per anni a Begato, quest'anno è da 3 anni che lavoro adesso nella zona di Ponente. Quindi le problematiche dettate dalla mancanza di strumenti, i ragazzi si collegano col cellulare, ma comunque con cellulari da poco costo, la maggior parte dei ragazzi a fine mese non hanno i giga necessari per poter collegarsi, il registro elettronico, il portale Spaggiari, quasi sempre. Non ci si riesce a caricare la didattica, il materiale, quindi ci sono varie problematiche. Noi abbiamo la fortuna di avere un preside competente, che da domani inizieremo 3 video lezioni giornaliere. Noi avevamo fatto 2 lezioni giornaliere nelle scorse settimane per non appesantire troppo i ragazzi per la questione il monitor piccolo, lo stress video e tutto quanto. E niente, poi ringraziamo Agostino perché non volevo ripetere le cose che ha detto lui perché mi sono ritrovato proprio in pieno. Volevo più che altro affrontare la problematica tirata fuori dal ministero, perché la ministra Arzolina adesso entro il mese di aprile dovrebbe pubblicare il bando per il concorso straordinario per noi precari storici con più di 3 anni di servizio. Vorrebbe fare un concorso adesso, come farlo? Boh, non si capisce, perché con questa emergenza qua è un concorso straordinario per assumere 24.000 insegnanti. E più o meno precari storici dovremmo essere sui 60.000. 60.000 persone davanti a un monitor dato dal ministero per fare un quiz al computer, che dovrebbero essere 60 quesiti in 60 minuti per valutare le competenze, con questo grande quizzone, tra l'altro, cioè con materie, ognuno ha le proprie materie disciplinari, e altri quesiti sono di metodologia e altri di, ad esempio, psicologia e pedagogia, che in teoria dovrebbero formarti, la scuola dovrebbe, lo Stato dovrebbe formarti, però te le chiedono già prima. Cioè io se ti assumo ti formo, ti devo dare nozioni di pedagogia, psicologia, però te le chiedo già prima, quindi te le devi già avere un'infarinatura a te di base. Poi volevo parlare anche che, oltre a questa problematica qua, ce ne sono altre due, perché i corsi di formazione sui 24 crediti formativi per noi precari storici, in teoria le classi di concorso dovevano riaprirsi, le fasce dovevano riaprirsi quest'anno, invece l'hanno rimandata al prossimo anno, quindi chi è in terza fascia, gli studenti che si sono laureati in questi ultimi 3 anni non possono diventare supplenti, perché lo Stato non riaprirà le fasce di concorso. Questo è un problema abbastanza grave per chi ha scelto di fare l'insegnante. E oltre a questo problema qua, noi precari storici, che quando ci siamo iscritti alle classi di concorso, non ci chiedevano dei crediti di pedagogia, di metodologia, di psicologia, ma invece con diversi decreti ministeriali postumi sono arrivati a chiedere 24 crediti, e quindi l'università ha fatto in modo di aprire questi corsi di formazione, e che stanno andando avanti. Le lezioni le hanno fatte online, faranno gli esami online, e quindi in tutta questa emergenza l'università sta procedendo per il suo cammino, facendoci lavorare il triplo, perché dobbiamo seguire i ragazzi, dobbiamo formarci, dobbiamo studiare, fare corsi universitari, quindi siamo in un bel delirio totale in questa situazione, ognuno con la propria vita privata. Voi sapete benissimo, è una bambina di 10 mesi, mia moglie lavora perché fa il medico, quindi la situazione emergenza in cui io mi trovo, ma che come tutti i miei colleghi si trovano in questa situazione da precario.
Sì, esatto, è un po' il fatto, raccolta di queste testimonianze, è quello appunto anche di questi interventi, anche quello di cercare di capire come tutte queste vite alla fine possano avere delle rivendicazioni comuni, trovare dei terreni di rivendicazioni comuni, perché quella secondo noi è la sfida che dobbiamo provare a mettere in campo per i prossimi, per costruire il mondo che verrà, diciamo.
Io tra l'altro pensavo anche al fatto che io mi ritengo fortunato con un contratto sino al 31 agosto, alcuni colleghi ce l'hanno sino al 30 giugno. Sì che tramite la NASPI, con la disoccupazione, ci possono essere dei mesi comunque con una percentuale in meno dello stipendio normale in teoria, però chi ci dà la sicurezza che il 1° settembre veramente ritorniamo davanti ai ragazzi a fare lezioni? Se non riaprono la scuola il 1° settembre, io dal 31 agosto in teoria sono un disoccupato, e quindi c'è anche quest'ulteriore problematica qua. Io ho visto anche che la RAI, ad esempio, la RAI Play sta facendo delle lezioni per i ragazzi, per le medie e per le superiori. Non vorrei che stiano preparando il terreno per tagliare veramente noi insegnanti, che per fare una didattica tramite, ad esempio, computer, tramite televisione, perché se si stanno organizzando tutti in questo modo, in questo modo durante l'emergenza, non vorrei che poi venga amplificata e venga riutilizzata poi anche durante la normalità, ecco.
Eh sì, quello è, diciamo, uno dei timori principali che abbiamo in questi momenti, dove forse alle volte ci viene un po' la paranoia che diventi un treno di sperimentazione questa situazione, no?
Quello sicuro.
Va bene, dai, grazie Vale.
Grazie, saluto tutti, ciao ragazzi, ciao a tutti.
Ciao, ciao Vale.
E in luce, sempre. Ciao,
ciao. Ciao.
No, infatti questo è un po' il timore, sicuramente i pregressi non sono dei migliori, nel senso che comunque le situazioni emergenziali ultimamente sono sempre state utilizzate per ridurre lo spazio di intervento da parte della popolazione e dei lavoratori, e in questo caso passiamo da esempi come quelli del Ponte Morandi, da esempi come quelli della gestione delle varie situazioni, come quelle dei terremoti o altre cose, dove arriva l'emergenza, arriva il commissario, arriva la situazione emergenziale e tutto viene derogato. questa cosa potrebbe, come dire, diciamo, la paura è quella che potrebbe derogarsi nel toto della nostra vita con questa situazione. E ricordiamoci sempre una cosa, dopo l'11 settembre hanno varato il Patriot Act negli Stati Uniti, che era una, diciamo, condivisione, diciamo, un intervento nella vita privata degli americani e non solo, e questa roba qua doveva durare 11 o 12 mesi, ora non mi ricordo, e sono passati 19 anni dal varo del Patriot Act ed è ancora in atto. Quindi la
situazione... si sono trovati bene.
Esatto, quindi la situazione, faccio soltanto questo esempietto, però la situazione emergenziale è di fatto un terreno di sperimentazione per il potere, per poter togliere spazio di intervento da parte dei lavoratori e del popolo in generale. Quindi dopo questa riflessione vi lascio la parola.
Sì, no, continuiamo su questo grande, insomma, gruppo della formazione, che sia scolastica o no. Abbiamo ricevuto in questa settimana una testimonianza di una logopedista che lavora in un centro convenzionato e ci racconta un po' come è stato tornare a lavorare con i bambini che segue.
Ciao a tutti, mi chiamo Giulia, sono una logopedista, mi occupo di età evolutiva, in particolare lavoro in un centro convenzionato e i bambini che tratto possono avere diversi disturbi, i principali, diciamo, più conosciuti possono essere l'autismo, la sordità, i disturbi di linguaggio in generale, della comunicazione e i disturbi dell'apprendimento, e comunque possono arrivare bambini anche con più patologie. E in questa situazione di emergenza ci siamo attivate, per noi terapiste, per effettuare servizio di teleriabilitazione. In queste settimane abbiamo iniziato, i bambini sono in quarantena da un mese in casa con i genitori e quindi ormai sono un po' di settimane che non li vediamo. E abbiamo finalmente attivato questo servizio e devo dire che le famiglie sono molto contente di vederci, di sentire la nostra vicinanza, i bambini sono felici di avere un contatto con noi, nonostante sia attraverso uno schermo. Non è facile sicuramente per una famiglia riuscire a gestire in casa un bambino con una o più disabilità, e per questo hanno ora più che mai bisogno di noi e del nostro aiuto. La teleriabilitazione non è una, come dire, un'attività facile, sia da organizzare che poi da eseguire. Dipende molto dal bambino, dalla sua attenzione, da quanto il bambino riesca a gestire il computer, a capire, a comprendere la situazione, e anche dal genitore, da quanto ci può aiutare, stargli vicino e collaborare con noi. Devo dire che tutte le famiglie sono state molto entusiaste di questa iniziativa e che noi sicuramente andremo avanti, e sperando che la situazione nel tempo si placchi e si calmi, e sperando quindi di rivederli al più presto. Noi terapiste siamo sicuramente molto contente di questo nuovo lavoro in cui ci siamo reinventate e speriamo che possa andare avanti finché le famiglie ne hanno bisogno. Grazie.
Allora, ringraziamo Giulia per questa testimonianza che dà anche un po', insomma, una speranza, insomma, che è tutto molto difficile adesso in questa quarantena, ma che almeno loro sono riuscite a trovare un collegamento con i casi che seguono, i bambini che seguono. Allora, andiamo con un pezzo di DJ Logush che so che vuoi dedicare, e poi andiamo verso la chiusura di questa sesta assemblea radiofonica.
Sì, mi ricollego un po' a quello che è stato detto in questa assemblea nei vari momenti, tra cui quello che diceva il mio nuovo guru, che è Chef Rubio, e quindi che siamo tornati un po' negli anni 70, ma soprattutto che gli americani ci hanno anche un po' rotto le scatole per tutte le brutture che fanno in giro per il mondo da molti, molti anni. Infatti questa canzone viene proprio da lì, dagli anni 70, e c'era qualcuno che già aveva capito cosa bisognava fare per mettere rimedio.
La cosa più penosa in giorni come questi è di trovare tra voi le facce di sempre. E invece sta cambiando la storia di ciascuno, perché dai grandi fatti matura una lezione. Buttiamo a mare le basi americane, cessiamo di fare da spalla agli assassini, giriamo una pagina lunga di 20 anni, andiamo a guadagnare la nostra libertà. In una ragnatela di fatti quotidiani abbiamo dimenticato di essere compagni. Nel mondo c'è una lotta che non s'è mai placata. Rompiamo le abitudini, torniamo ad essere uomini. Buttiamo a mare le basi americane, cessiamo di fare da spalla agli assassini, giriamo una pagina lunga di 20 anni, andiamo a guadagnare la nostra libertà. Non serve domandarmi se poi ce la faremo, lasciamo alle parole il tempo di aspettare. O forse qui si aspetta la rossa provvidenza, per cui gli altri decidono e noi portiamo pazienza. Buttiamo a mare le basi americane, cessiamo di fare da spalla agli assassini, giriamo una pagina lunga di 20 anni, andiamo a guadagnare la nostra libertà. Buttiamo a mare le basi americane, cessiamo di fare da spalla agli assassini, giriamo una pagina lunga di 20 anni, andiamo a guadagnare la nostra libertà.
Che dire, un pezzaccio che appunto da 50 anni mi gira nella... no, da meno, perché lo usavano per farmi addormentare i miei genitori, e quindi è un po' la, una delle mie ninna nanne.
Chissà, chissà come ti svegliavi incazzato.
Sì, infatti secondo me è per quello che io ancora oggi sono così arrabbiato, ma sono contento di esserlo e spero di rimanerlo sempre. Ma andiamo avanti, stiamo andando verso la chiusura.
Sì, allora abbiamo un sacco di interventi ancora, che però direi che ci teniamo, anche perché si è fatta una certa, come si suol dire, per una prossima assemblea. Ricordiamo che domenica prossima non andremo in onda, perché andremo in onda sabato per il 25 aprile con una giornata di lotta e resistenza, che poi andrà verso la sera, quando alle 18 faremo queste 2 ore di assemblea pubblica radiofonica, ma dedicata al 25 aprile. Sicuramente tutti gli interventi che ci sono arrivati sono per noi preziosi e li manderemo nelle nostre trasmissioni.
Assolutamente, ecco, li ritrasmetteremo, anche perché è giusto che la maggior parte delle ascoltatrici e gli ascoltatori li possano ascoltare. Tra l'altro ripetiamo che poi questa assemblea viene divisa in 3 parti e rimandata in onda il venerdì e il sabato. Ovviamente questo sabato, essendoci il 25 aprile, la rimetteremo in onda mercoledì, giovedì e venerdì.
Esatto. E allora, prima di chiudere e di salutarci a vicenda, volevo semplicemente ricordare un'iniziativa che partirà domani dei nostri compagni dell'Outout.
E compagne.
Che si rivolge alle famiglie che sono in difficoltà per la raccolta e l'uso e comprare materiale ludico didattico. Molte famiglie della zona, che quindi parliamo del centro storico, l'Outout, ricordiamo, si trova in via delle Fontane, hanno difficoltà economiche e di salute e non sono in grado di reperire materiale ludico didattico indispensabile per i bambini e per le bambine, che si trovano a vivere la loro quotidianità in isolamento al proprio domicilio. Hanno quindi deciso di far partire una campagna di raccolta raccolta materiale che verrà destinata a tutte le bambine e i bambini, in generale alle famiglie del quartiere che ne hanno bisogno. La distribuzione del materiale avverrà con il supporto delle scuole insegnanti del quartiere e per chiunque voglia aiutare questa raccolta si chiede di acquistare o di donare possibilmente nei negozi della zona e non comprare su internet risme di carta, quaderni, album da disegno, penne, pennarelli, matite colorate, acquarelli, scusate, tempere, colla, nastro adesivo, stampini, pasta modellabile tipo di Do, Lego, libri e riviste da gioco da colorare, righelli, compassi, pinzatrici, cartoncini colorati, carta crespa. L'out sarà presente tutti i lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 19 in via delle Fontane. Sarà ovviamente loro cura far rispettare tutte le norme di igiene e distanziamento nella tutela della salute di tutti e da lunedì sarà anche attivo un numero di telefono, ma nel frattempo se volete mettervi in contatto con loro potete visitare la loro pagina Facebook dove questa iniziativa è stata segnalata. E mi sembrava giusto ricordarlo perché ci sono, noi diamo per scontato che i bambini a casa abbiano tutto anche per insomma divertirsi, ma tantissime famiglie non possono acquistare queste cose.
Questa è solo l'ultima delle varie iniziative di solidarietà attiva che si stanno generando in città. Ce ne sono altre, ma non abbiamo tempo per aggiornarvi su Via del Campo, sulla spesa sospesa a Sampi, eccetera eccetera. Lo faremo poi nelle prossime trasmissioni di Radiogramma, che vi invitiamo a seguire perché gli aggiornamenti sono tanti e soprattutto vi danno il polso della situazione, di come questa, diciamo, la fascia di bisogno sia sempre più ampia.
Esatto, allora siamo in chiusura, manderei in onda adesso, se siete d'accordo, sì, il vocale che tutte le domeniche ci manda la nostra compagna Angie, che spiega e un po' lancia quello che è il film.
Angie.
Scusate perché ho perso anche...
Ha perso il filo o il cavo.
Strappalo. perché non strapparlo a fine assemblea? Come
ciao a tutte, a tutti e a tutto. Anche questa settimana il Cinepop torna con una edizione di Cinepop ai tempi del coronavirus e questa domenica abbiamo deciso di affiancarci all'iniziativa Terra di Tutti Film Festival, ospitata dalla piattaforma OpenDDB, distribuzione dal basso. La rassegna di OpenDDB offre film incentrati sulla condizione della donna nel mondo e sul fenomeno delle migrazioni, per offrire una visione del mondo senza confini, con l'idea che solo uno sguardo lucido e reattivo possa farci sentire uniti e vicini. In particolare, questa sera ci collegheremo in tempo per guardare il film Mother, programmato dal festival intorno alle 20:50, quindi collegatevi verso quell'ora. Sulla nostra pagina Facebook trovate il link per accedere alla piattaforma dove vedere il film. E alle 22:30, come sempre, saremo su Telegram, sulla nostra chat, per parlarne con chi vuole. E anche per quella c'è il link sulla nostra pagina Facebook. Quindi siamo chiusi in casa, ma mai a bocca chiusa. Ci vediamo dopo.
Esatto, mai a bocca chiusa, come ci ricordava Beatrix. Il Cinepop è iniziato qualche minuto fa, non siamo riusciti a mandare in onda prima perché siamo un po' in ritardo, ma non ce ne vogliano le ragazze del Cinepop. Allora, cari soci, io chiuderei questa sesta assemblea ricordando l'appuntamento di sabato prossimo.
Sì, sabato prossimo sarà tutta una giornata dedicata alla resistenza, il 25 aprile, e al sabotaggio di questo sistema di linguaggio di guerra che stanno provando a mettere in campo. Il ragionamento deriva dal fatto, come avete potuto leggere, e se non l'avete fatto vi invitiamo a farlo nel nostro appello che abbiamo mandato in tutti i social, in tutti i laghi, in tutti i luoghi, cioè del fatto che, come i partigiani durante la resistenza hanno, diciamo, svoltato quando hanno capito che dovevano sabotare e non guerreggiare con la stessa regole della guerra imposta dagli occupanti nazifascisti. E quindi su questa scorta vogliamo provare a mettere insieme un po' di ragionamenti e un po' di interventi, ma anche un po' di rilassatezza, e quindi vi invitiamo a partecipare alla giornata del 25 aprile, cioè sabato prossimo, in tutto tutta l'intera giornata con un sacco di trasmissioni in diretta su Radiogramma, e siamo aperti a ogni tipo di intervento sempre tramite il nostro canale Telegram Radiogramma Interventi.
Assolutamente sì, seguite Radiogramma anche durante la settimana, i programmi soliti che vi tengono compagnia ci saranno. Per quanto riguarda me e Mr. Lencio, andremo domani con una nuova scoppiettante settimana con A Pranzo con Ciabi, e lunedì sera saremo in diretta con A Cena con Ciabi, e poi la Radio del Cavedio, La Cantina, Cime di Funk, Cime di Rap, Eve Breakbeat, insomma chi ne ha più ne metta, forse me ne sono dimenticata qualcuna, non lo so, e ci sono un sacco anche di playlist caricate nuove per tenervi compagnia, perché se state a casa non state zitti. Chiuderei questa sesta assemblea con il ricordo e le parole di un grande protagonista, che è Charlie Chaplin. Qualche giorno fa è stato il suo 131esimo.
Ma sarebbe stato, perché
per me è, perché vive sempre in mezzo a noi.
E
okay?
Tra l'altro, se fosse ancora vivo, avrebbe fatto un altro figlio, penso. Il 131esimo compleanno.
Vi lasciamo con le parole pronunciate nel Grande Dittatore, che vuole essere anche, le sue parole vogliono essere un augurio e anche un, insomma,
un monito, direi.
Ciao Ale.
Ciao Simo, ciao DJ Logos.
Ciao ragazzi, a presto, state bene.
Ciao Mr. Lencio, ciao Simona, ci vediamo, ci sentiamo. Ciao a tutte le ascoltatrici e ascoltatori, ciao.
L'ascoltatroci.
Ascoltatroci.
Non posso, devi, è la nostra sola speranza. Speranza. Mi dispiace, ma io non voglio fare imperatore. Non è il mio mestiere. Non voglio governare né conquistare nessuno. Vorrei aiutare tutti, se possibile. Ebrei, ariani, uomini neri e bianchi. Tutti noi esseri umani dovremmo aiutarci sempre. Dovremmo godere soltanto della felicità del prossimo. Non odiarci e disprezzarci l'un l'altro. In questo mondo c'è posto per tutti. La natura è ricca. È sufficiente per tutti noi. La vita può essere felice e magnifica. Ma noi l'abbiamo dimenticato. L'avidità ha avvelenato i nostri cuori, ha precipitato il mondo nell'odio, ci ha condotti a passo d'oca a fare le cose più abiette. Abbiamo i mezzi per spaziare, ma ci siamo chiusi in noi stessi. La macchina dell'abbondanza ci ha dato povertà. La scienza ci ha trasformati in cinici, l'abilità ci ha resi duri e cattivi. Pensiamo troppo e sentiamo poco. Più che macchinari ci serve umanità, più che abilità ci serve bontà e gentilezza. Senza queste qualità la vita è violenza e tutto è perduto. L'aviazione e la radio hanno riavvicinato le genti. La natura stessa di queste invenzioni reclama la bontà nell'uomo, reclama la fratellanza universale, l'unione dell'umanità. Perfino ora la mia voce raggiunge milioni di persone nel mondo, milioni di uomini, donne e bambini disperati, vittime di un sistema che impone agli uomini di torturare e imprigionare gente innocente. A coloro che mi odono io dico: non disperate. L'avidità che ci comanda è solamente un male passeggero. L'amarezza di uomini che temono le vie del progresso umano. L'odio degli uomini scompare insieme ai dittatori. E il potere che hanno tolto al popolo ritornerà al popolo. E qualsiasi mezzo usino, la libertà non può essere soppressa. Soldati, non cedete a dei bruti. Uomini che vi disprezzano e vi sfruttano. Che vi dicono come vivere, cosa fare, cosa dire, cosa pensare. Che vi irreggimentano, vi condizionano. Vi trattano come bestie! Non vi consegnate a questa gente senza un'anima! Uomini macchina, con macchine al posto del cervello e del cuore! Voi non siete macchine! Voi non siete bestie! Siete uomini! Voi avete l'amore dell'umanità nel cuore! Voi non odiate, coloro che odiano sono quelli che non hanno l'amore altrui! Soldati, non difendete la schiavitù, ma la libertà!
Ricordate, nel Vangelo di San Luca è scritto: il regno di Dio è nel cuore dell'uomo, non di un solo uomo, di un gruppo di uomini, ma di tutti gli uomini. Voi il popolo avete la forza di creare le macchine, la forza di creare la felicità. Voi il popolo avete la forza di fare che la vita sia bella e libera, di fare di questa vita una splendida avventura. Quindi in nome della democrazia usiamo questa forza, uniamoci tutti, combattiamo per un mondo nuovo che sia migliore, che dia a tutti gli uomini lavoro, ai giovani un futuro, ai vecchi la sicurezza. Promettendovi queste cose, dei bruti sono andati al potere, mentivano, non hanno mantenuto quelle promesse e mai lo faranno. I dittatori forse sono liberi perché rendono schiavo il popolo. Allora combattiamo per mantenere quelle promesse, combattiamo per liberare il mondo, eliminando confini e barriere, eliminando l'avidità, l'odio e l'intolleranza. Combattiamo per un mondo ragionevole, un mondo in cui la scienza e il progresso diano a tutti gli uomini il benessere. Soldati, nel nome della democrazia, siate tutti uniti!
E noi faremo del mondo un baluardo, sapremo morire e disprezzar la vita. Per noi risorgerà la nuova Italia con la guerriglia. Per noi risorgerà la nuova Italia con la guerriglia. Per tutte le vittime nostre vendicate, per liberar l'oppressa nostra gente, ritorna sempre il mito della lotta, il patriota. Ritorna sempre il mito nella lotta, il patriota. Il nostro grido è libertà o morte, sull'astro monte ci siamo fatti lupi, al piano scenderemo per la battaglia della vittoria. Al piano scenderemo per la battaglia per la vittoria. Omicidi di pace e di giustizia, annienteremo il fascismo e di tiranni, rossi di sangue carichi di gloria nel fior degli anni, rossi di sangue carichi di gloria nel fior degli anni. Ai nostri morti scavere la fossa, sulle rupestri cime sarà posta, per loro risorgerà la nuova Italia.